Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla radio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Ecco, stiamo leggendo San Massimiliano Maria Kolbe, le conferenze edite da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, dunque, un grande dono per noi, ecco, queste conferenze di San Massimiliano che si rivolgono alla sua comunità in epoca Lano, comunità fervente, orante, ma soprattutto fattiva nella pubblicazione, nel raggiungere tutte le persone, il Cavaliere dell'Immacolata, in modo tale che tutti potessero ascoltare, leggere, meditare sulle cose dell'Immacolata. Non posso parlare a tutti contemporaneamente, dice San Massimiliano in questa conferenza, perché mentre alcuni pregano, altri lavorano, mangiano oppure vanno a dormire. Ecco. Bisogna pensare che l'epoca Lanov è come un'impresa, no? Anche se è un'impresa non a scopo di lucro, però è come una rotativa che deve stare sempre in funzione. Quindi c'erano i turni per i frati. Chi lavorava una volta, a un certo tempo, poi venne sostituito da un altro, e quindi non si fermava mai il lavoro, non si fermava mai, solo che i frati facevano i turni. Ecco. Talmente era il fervore, no? Di questa comunità per conquistare le anime che non si poteva perdere tempo. No? Questa era l'idea di San Massimiliano, un po' un impresario forse. No? Ecco, sappiamo che i religiosi hanno i loro tempi di... non si dedicano così all'apostolato, però ecco, questo fatto delle pubblicazioni esigeva questo lavoro di turno e allora i frati si facevano. Si davano il cambio, diciamo così, davano ciascuno il proprio tempo in modo tale che il lavoro fosse organizzato e non si perdesse mai tempo per la pubblicazione. Ricordo quando alcuni anni fa, nel 1923, scrissi una lettera al provinciale per chiedergli di prestarmi un frate, intendevo Fra Alberto, che si dedicasse esclusivamente al cavaliere. Allora Fra Alberto era sagrestano, segretario, e in più lavorava anche al cavaliere, ma siccome il lavoro aumentava continuamente, era necessario che si occupasse solo di quello. Quindi permesso supremo, no? Per dedicare un frate a un lavoro specifico. Nella sagrestia lo doveva sostituire Fra Donato. Adesso invece la situazione è ben diversa, è difficile contarvi tutti, non saprei dire con precisione quanti siano i frati, perché ci sono continui cambiamenti, più arrivi che partenze. San Massimiliano fa un'opera meritoria, e si vede dalle vocazioni. Quando una cosa è di Dio, subito tanti seguono quella strada, si accorgono della bellezza, della purezza, della grandezza, ecco, di quelle esperienze, e allora vogliono seguirlo, vogliono farlo anche loro. E così è successo per in epoca Lanoff, tantissimi frati, fino a 800 frati sono arrivati, ecco, nella stessa comunità, incredibile, proprio una città, una cittadella, proprio, ha ragione San Massimiliano, città dell'Immacolata. Adesso ci sono più arrivi che partenze. Ognuno deve ringraziare di cuore l'Immacolata che gli permette di lavorare, soffrire e sacrificarsi per lei, e non solo in questo mondo, ma ancora più intensamente nell'altro. Ecco. Siamo nel mese di dicembre, il mese di Natale, abbiamo appena concluso il mese di novembre, il mese dei santi e dei defunti, però rimane questa tensione scatologica. Infatti, la prima domenica di Quaresima ha la stessa lettura evangelica dell'ultima domenica del tempo ordinario, cioè dell'attesa, l'attesa del Signore. Ecco, il Natale si scrive in una dimensione scatologica, anche lui, no? Come il Cristo Re, che è una festa che deve venire, quando Cristo regnerà su tutti e su tutto. E così anche il Natale anticipa questa festa, perché il re è venuto. Il re è venuto nel mondo, venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Ancora soffre violenza, il regno dei cieli, soffre dissidio, soffre combattimento, pena, rischio di essere estinto, ma non si estinguerà mai perché Dio l'ha stabilito. Ogni regno è crollato sulla terra. Il regno di Cristo non può crollare perché è di Cristo, è di Dio. Nessun regno è mai durato 2000 anni, invece il regno di Cristo, sì, è la Chiesa, no, di Cristo, porta avanti il regno di Cristo in terra, c'è, ci sarà sempre. Gli imperi sono crollati. Ecco. Giorni fa abbiamo fatto la lettura del, dei quattro animali, le quattro bestie nel capitolo 7 di Daniele, sono il simbolo di quattro regni, regni terribili, regni crudeli, regni potenti, regni ricchi, il regno dei babilonesi, il regno dei medi, il regno dei persiani e infine il regno dei greci e dei romani, poi anche, no? I romani si sono sovrapposti ai greci, hanno assorbito la cultura greca e hanno vissuto, ecco un po', continuando i regni di Alessandro, i regni ellenistici, che coprivano gran parte dell'Oriente e anche dell'Occidente. Però tutte queste bestie sono state distrutte dalla presenza del figlio dell'uomo. Quell'ultima bestia mostruosa che non si sa definire, Daniele non la definisce, non nel capitolo 7. È una bestia talmente mostruosa che ha denti di ferro, corazze di ferro, macina tutto quello che trova sul suo cammino. Sembra un po' la descrizione dei nostri moderni carri armati, oppure le ruspe con la benna, ecco, con questo braccio d'acciaio, prende tutto, distrugge tutto e non lascia cose, ecco che è in piedi, no? Purtroppo è così. C'è questa, diciamo, evoluzione dei regni, i quali però poi finiscono. Non si possono basare semplicemente su cose umane, su forza umana, sul denaro. Oggi c'è il sistema economico che sembra quello dominante. Sistema del liberismo, neoliberismo, che si vuole imporre a tutto il mondo, ma già il mondo comincia a ribellarsi, ci sono altri sistemi economici più favorevoli alle popolazioni, alle nazioni, perché il mercato, se no, diventa una specie di divinità a cui tutto bisogna immolare, anche la vita delle persone. Il mercato sarebbe il guadagno di poche famiglie ricche, potenti, no? È una specie di feudalesimo, ma peggio del feudalesimo. Il feudalesimo almeno era cristiano, riconosceva dei valori superiori, si inchinava davanti alla divinità. Invece il mercato libero, il mercato che sarebbe appunto il potere di alcuni gruppi finanziari privati, non conosce questi valori, no? Non conosce proprio valori, conosce solo se stesso e il suo guadagno. Quindi veramente un dio mostruoso e cieco. Cioè, vuole solo guadagnare a discapito dei cittadini, distruggendo la vita dei cittadini, intere popolazioni come quella di Gaza, no? Vittima del potere finanziario. Ma ecco, il Signore ha un'altra cosa, un'altra idea, è il figlio dell'uomo che governa. E anche il più grande regno, questa macchina infernale di acciaio, di ferro, con le gambe di ferro, ecco, con i denti di ferro, che stritola tutto con un corno sulla testa che distrugge tutto quello che trova e sarà distrutto. Sarà distrutto. Quindi ciascuno deve fare il suo per, ecco, compiere la volontà di Dio, perché la volontà di Dio trionferà. È difficile contarvi tutti, non saprei con precisione quanti siano i frati, perché ci sono continui cambiamenti, più arrivi che partenze. Ognuno deve ringraziare di cuore l'Immacolata, che gli permette di lavorare, soffrire e sacrificarsi per lei. E non solo in questo mondo, ma ancora più intensamente nell'altro. Ecco, la comunione dei santi ci porta a credere nell'altro mondo, dove si potrà lavorare liberamente per l'Immacolata, senza ostacoli. Qui con una mano dobbiamo tenerci all'Immacolata e con l'altra operare, perché ancora non siamo perfettamente dell'Immacolata, possiamo sbagliare, facciamo degli errori, facciamo anche gravi, no? Nell'altro mondo invece il problema della propria salvezza sarà superato e perciò potremo lavorare con tutte e due le mani. Alcuni credono che certamente coloro che stanno in redazione, in amministrazione, in tipografia fanno molto di più di quelli che spazzano, cucinano, lavano. Ci sono quelli, i frati preposti direttamente all'apostolato e quelli no. In realtà non è così, così dice San Massimiliano. In realtà, ecco, è bene che uno pensi alla comunione dei santi, quindi ciò che si fa da uno. Dunque, ecco, la Nebukalanov è questa palestra in cui ci si esercita a essere un po' dell'Immacolata. e un po' immersi nell'apostolato. Nell'altro mondo il problema della propria salvezza sarà superato e perciò potremmo lavorare con tutte e due le mani. Alcuni credono che certamente coloro che stanno in redazione fanno molto di più. In realtà, ecco, non è così. Si lavora anche nel lavoro manuale, nel lavoro pratico. Ave Maria, cari fratelli, grazie e buon consiglio. Riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo una conferenza di San Massimiliano, la numero 58, tratta dalle sue conferenze, fatta l'8 di novembre del 1936. Ecco, si parla di Nabokolanov in una prospettiva escatologica, siamo nel mese di novembre, no? E quindi padre Massimiliano parlava dell'aldilà. Nei suoi frati, diceva che ci sarà una Nepokalanov dell'aldilà, una Nepokalanov eterna, in cui, ecco, non ci saranno più limiti, tutti potranno lavorare liberamente con il loro contributo senza il bisogno di pensare alla salvezza dell'anima, che è già salva, quindi aumenterà il lavoro, non diminuirà, ci sarà di più da fare in cielo che sulla terra. Questo lo dicevano tanti santi, anche Padre Pio: farò più chiasso in cielo, più da morto che da vivo. E quindi, ecco, il lavoro non terminerà mai, perché l'amore è un dinamismo continuo, è un continuo, una continua crescita, una continua evoluzione. Anche l'amore crescerà in Dio, crescerà sempre a dismisura, non conoscerà mai limiti. Si è visto il progresso, insomma, nel mondo che c'è stato. È anche un progresso di amore verso il Signore. O del Signore verso di noi, che ci ha fatto conoscere cose nuove. Magari forse noi non corrispondiamo a questo grande amore, ma tutte le scoperte tecniche, scientifiche, di miglioramento della vita, sono un dono di Dio, non sono merito solo degli uomini. Dio ha messo a disposizione le sue risorse, perché tutti possano goderne, no? E possano quindi avere una vita più degna in vista dell'eternità. Chiunque lavora in questo grande meccanismo, formato da tutti noi, aiuta le anime, perché ognuno ne costituisce un anello indispensabile per il buon funzionamento. Ecco, quindi, ognuno è praticamente un dono di Dio, posto da Dio stesso in questo circuito grande, che è il cuore dell'Immacolata, il cuore di Maria, che batte, che pulsa indefinitamente, per la salvezza di tutti, per la salvezza di tutti i suoi figli. Oltre alla collaborazione esterna, c'è anche quella della preghiera, della mortificazione, soprattutto della volontà, è più potente di quanto non possiamo immaginare. Intelletto, volontà, memoria, pratica, la preghiera, l'offerta della preghiera, la supplica a Dio, il polmone della preghiera, il polmone spirituale, che si riempie di grazia, si riempie di grazia con la presenza di Cristo, dei sacramenti. Ecco, dobbiamo credere che questo è un grande dono. È un grande mistero, è una grande realizzazione, ecco, per coloro che vogliono seguire il Signore, che lavorano speditamente per il Signore, per il regno dei cieli. Ecco, quindi, ecco, non dobbiamo lesinare questa cosa qui, non dobbiamo lesinare la preghiera, non dobbiamo lesinare quello che è necessario per avere gli aiuti spirituali, gli aiuti soprannaturali, gli aiuti divini per portare avanti quello che è il piano, il progetto di Dio. Ecco, allora l'epocalaro diventa un anticipo di quello che sarà il mondo futuro. Naturalmente la gente del mondo valuta il lavoro a seconda degli sforzi e dei risultati visibili, Dio no. Egli giudica diversamente, ossia secondo la purezza di intenzione di chi lavora. Può capitare che qualcuno lavori intensamente, che i suoi risultati si vedano e ne sia soddisfatto. Cioè, ecco, vedete, il lavoro non è una cosa quantificabile. C'è il lavoro della preghiera che appunto supera tutti, e quello ovviamente non si può pesare sulla bilancia. Sì, c'è chi conta il numero dei rosari detti e dice che se non li conta non valgono, ecco, bisogna offrire la Madonna contati. Ma insomma, io non lo so se questo ragionamento è valido. Quando si è nella dimensione dell'eternità, il numero non conta più. Conta l'eterno, la dimensione spaziale temporale a cui appartiene il numero, perché il numero è la quantificazione. La quantificazione sia del tempo che dei momenti, delle quantità, delle qualità. E questa cosa non c'è più nell'eternità, no? Ci sono altri criteri che appunto si dilatano all'infinito. Eppure l'uomo vivrà anche quella dimensione perché è preparato per questo, è studiato per questo da Dio. Quindi dal tempo all'eterno, dal mondo alla vita che non muore, dalla morte alla vita, ecco. Passato dalla morte alla vita, si dice, perché si vive in Dio, si vive nell'eternità, si vive in cose che poi non passano più. E quindi, ecco, sono quelle cose che daranno sollievo, che daranno pace, che daranno sostegno alla vita per sempre. Normalmente, quindi, la gente del mondo valuta a secondo dei risultati visibili. Dio no, egli giudica diversamente, ossia secondo la purezza dell'intenzione. Se uno ha un'intenzione grande, però non fa grandi lavori, però quell'intenzione grande, ecco, davanti a Dio, vale più di tutti i lavori fatti senza intenzione, fatti senza voler onorare il Signore, voler servire Dio. Quindi, vedete, i grandi santi, sembra che hanno fatto poco, no? Santa Teresa di Gesù Bambino, ha scritto solo il suo diario, qualche lettera, poesia, qualche pensiero in prosa, ma rispetto ad opere gigantesche, ecco, monumentali, enciclopediche, che cosa ha scritto in fondo? Eppure grande davanti a Dio, è più grande di tutti gli altri, no? Come Gesù dice della povera vedova, ha dato solo i due spiccioli, tutto quanto aveva per vivere, quindi ha dato più di tutti gli altri davanti a Dio, è più santa quella povera vedova di quelli che hanno versato interi tesori nel deposito del Tempio. Perché lei l'ha fatto con un'intenzione diversa, ha dato tutto quanto aveva per vivere. E invece quelli perché l'hanno fatto? Perché hanno dato quei tesori? Perché semplicemente volevano essere ammirati dagli uomini, perché semplicemente volevano il loro prestigio, volevano la loro ricompensa terrena. Ma questo non è un buon motivo per piacere a Dio, no? Nonostante i risultati, l'Immacolata non sarà contenta di quel lavoro. Ma io ho fatto tanto, ho pubblicato i libri, le conferenze, ho pubblicato questo, quest'altro. Ho fatto una casa editrice addirittura a servizio del Signore, una chiesa. Oggi ci sono tante chiese vuote, no, abbandonate, a parte per la crisi un po' interna della Chiesa, ma anche perché non so, ecco, con quanto intento spirituale venissero costruite, no? E magari erano cappelle private, no? appartenenti a una sola famiglia, ecco, non aperti al pubblico, al culto, se non per i familiari, pensiamo a tante cappelle nobiliari, che una volta si usava erigere dentro le case dei nobili, no? Nelle case dei notabili, soprattutto nei paesi cristiani. Ma quelle erano cose che insomma servivano un po' per fare sfoggio all'interno di un casato, di una villa nobiliare. Invece ci sono cose molto più importanti, la salvezza del popolo, che appunto Dio non ha distinzione di razza, né di lingua, né di popolo, né di nazione, perché davanti a Dio tutti possono essere figli, possono essere santi, secondo del loro impegno nell'accogliere, nel servire il Signore, nel donarsi al Signore, nel fare la sua volontà. Quando qualcuno lavora svogliatamente, con perizia, senza zelo, tende alla comodità e vorrebbe stare ora qui, ora lì, sia tra gli uomini, sia che con l'Immacolata. Ma tutti e due sono scontenti di lui, no? Sia il mondo, perché non lo serve bene il mondo, ecco, ovviamente è dell'Immacolata ancora, ne serve bene l'Immacolata, quindi di chi è? L'Immacolata guarda il cuore e la volontà, per questo se a qualcuno capitasse, pur avendo le migliori intenzioni, di non riuscire, non se ne preoccupi, perché l'Immacolata è contenta di lui. Se uno è a retta intenzione, no? Non importa, basta l'intenzione. Nei nostri settori di lavoro tutti lavoriamo per la conquista delle anime all'Immacolata. Oltre al lavoro fisico c'è anche il lavoro della preghiera e della sofferenza. Come stimiamo il lavoro della preghiera? Qualcuno dice, ma come si fa a fare il lavoro della preghiera se diverse volte al giorno, quando si dovrebbe pregare in chiesa, la campana continua a disturbare, chiamando al lavoro invece che alla preghiera? Qualcun altro forse non può pregare perché il lavoro lo disturba e a volte pensa, se fossi in un altro convento potrei pregare più spesso. Qualche altra volta capita che anche la campana chiama alla preghiera, ma venga ordinato di continuare a lavorare e perfino di essere dispensati dalla preghiera. Come si fa a svolgere il lavoro della preghiera? Dio non misura la preghiera con il metro. Il suo valore non dipende dal numero dei rosari. Vedete com'è chiaro, no? Com'è semplice e nello stesso tempo immediato. Ecco, non è il numero dei rosari, non è il numero delle preghiere. Ciò che costituisce l'essenza della preghiera, secondo il catechismo, è l'elevazione della mente e dell'anima. Tu non ti levi. La tua preghiera, pure se è tutta regolare, tutta fatta secondo i crismi, però c'è l'intenzione che deve essere primaria. La sua volontà è al di sopra della preghiera, del lavoro e della mortificazione. La volontà dell'Immacolata, l'elevazione della nostra volontà a Dio, se l'unione della nostra volontà con la volontà dell'Immacolata è la preghiera più alta. Ecco, vedete, ha risolto il problema della preghiera. Ma si chiedeva, con tutto questo lavoro, quando pregavano i frati, è vero che facevano a turno. Certamente la preghiera liturgica non la trascuravano, però ecco, vedete, con questo modo di intendere, ecco la preghiera che è elevazione dell'anima a Dio, ecco, questa è la preghiera vera, no? È molto più interiore, anche se la preghiera esteriore ovviamente va fatta, anche per spirito comunitario, perché San Francesco la voleva, l'ha descritta nella sua regola, e quindi certo dobbiamo obbedire al nostro fondatore. Di questo parla anche, qui lo dice, San Francesco nella regola, perché i frati nel lavoro non estinguano lo spirito della santa orazione. Cioè, prima la preghiera, poi il lavoro però serve sempre a pregare, no? Ecco, la preghiera è sempre l'apice della vita cristiana. Questa è l'unione della nostra volontà con la volontà dell'Immacolata. La preghiera vocale è molto utile, ma solo nella misura in cui è voluta dall'Immacolata. Lavoriamo con la preghiera, soprattutto con la preghiera prescritta. La Santa Comunione, la Santa Messa, le orazioni, la meditazione e le altre devozioni stabilite. Queste dobbiamo curare soprattutto. Tuttavia, l'essenza della devozione è l'unione della nostra volontà con la volontà dell'Immacolata. Il demonio ha tirato fuori dal convento diverse anime, facendo in modo che si affezionassero più alla preghiera che all'Immacolata. Lo spirito dell'Immacolata deve vivere ed operare in noi. Lavoriamo con la preghiera. Alle volte alcuni se ne sono andati, perché non pregavano abbastanza. Però l'Immacolata che cosa vuole? Vediamoci sempre questo per andare avanti insieme a San Massimiliano. Ci fermiamo qui per la seconda parte, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, abbiamo detto che la Madonna non guarda i risultati esterni, sensibili, ma il cuore, no? Ecco. Nonostante i risultati, l'Immacolata non sarà contenta di quel lavoro. Un altro invece desidera fare meglio che può, ma non ha talenti, spesso viene corretto e spostato da un'altra parte, egli forse se ne affliggerà, ma l'Immacolata se ne rallegra. Ed è contenta di lui perché la sua intenzione è pura. Ecco, l'intenzione pura di fare la volontà dell'Immacolata. Può capitare poi che qualcuno esegua molto bene i propri doveri e non lo attribuisca a se stesso, ma alla grazia di Dio. Certamente anche egli ha un'intenzione molto buona. L'Immacolata è contenta anche di lui. Ecco, ci sono i vari casi, il campionario delle intenzioni, no? Quelli che non hanno intenzioni buone, anche se fanno molto. Quelli che hanno intenzioni buone, ma non possono fare molto. Quelli che hanno intenzioni buone, e fanno anche molto, no? Ecco, con le capacità che hanno. Certamente anche egli ha un'intenzione molto buona. L'Immacolata è contenta di lui. Quando invece qualcuno lavora svogliatamente, con pigrizia, senza zelo, tende alle comodità e vorrebbe stare ora qui, ora lì, sia gli uomini che l'Immacolata sono scontenti di lui. L'Immacolata guarda il cuore, alla volontà. Ecco, questo è proprio dell'Immacolata. Anche l'Immacolata stessa, lei che ha fatto l'opera più grande di tutte, no? Perché ha dato alla luce il Figlio di Dio, no? L'ha cresciuto, l'ha nutrito, l'ha portato compimento nella sua dimensione umana, no? Nessuno ha avuto in sorte questo incarico da Dio, no? Tutti quelli che hanno avuto grandi ricchezze oppure sono stati a capi di popoli, non hanno avuto questo privilegio di essere, diciamo, genitori di Dio, ecco, educatori di Dio, ecco, servitori così vicini a Dio stesso, alla persona stessa di Dio, no? Invece la Madonna, nella sua umiltà, nella sua sottomissione di volontà, ha avuto in sorte proprio questo, e l'ha fatto, e l'ha fatto. Per questo, se a qualcuno capitasse, pur avendo le migliori intenzioni, di non riuscire, non se ne preoccupi, perché l'Immacolata è contenta di lui. Nei nostri settori di lavoro, tutti lavoriamo per la conquista delle anime all'Immacolata. Oltre al lavoro fisico c'è anche il lavoro della preghiera e della sofferenza. Ognuno può offrire qualcosa, non si deve sentire escluso. Come stimiamo il lavoro della preghiera? Qualcuno dice, ma come si fa a fare il lavoro della preghiera se diverse volte al giorno, quando si dovrebbe pregare, la campana continua a disturbare? Qualche altra volta capita che anche se la campana chiama a preghiera, ma venga ordinato a continuare a lavorare, perfino di essere dispensato dalla preghiera. In questo abbiamo detto è molto moderno, San Massimiliano, perché quello che conta non è la preghiera in sé, ma è lo spirito della preghiera, lo spirito della santa orazione e devozione. Questa è l'unione della nostra volontà con la volontà dell'Immacolata. La preghiera vocale è molto utile, ma solo nella misura in cui è voluta dall'Immacolata. Lavoriamo con la preghiera, soprattutto con la preghiera prescritta, la Santa Comunione, la Santa Messa, le orazioni, la meditazione e tutte le altre devozioni stabilite. Queste dobbiamo curare soprattutto. Tuttavia, l'essenza della devozione è l'unione della nostra volontà con l'Immacolata. E se non c'è questa, possiamo fare tutte le preghiere che vogliamo, ma non servono a molto, servono a noi stessi. Cioè, pensiamo che servono a noi stessi, ma in realtà non servono proprio a niente. Quando uno prega per ottenere solo favori, per ottenere solo privilegi, oppure per star bene con se stesso, come si dice oggi la meditazione, infatti non si parla di Dio, no? Non si parla della volontà di Dio, non si parla della diffusione del regno di Dio, si parla solo di star bene con se stessi, ma questo è un modo egoistico di affrontare neanche la preghiera, la meditazione, è uno specchiarsi con se stesso, no? È come la meditazione orientale, buddista, no? Zen, sì, uno si libera dalle passioni, si libera dal desiderio di cibo, dal desiderio di dormire, dal desiderio, ecco, anche le cose più materiali, no? Come inutili, però poi non si unisce a Dio, no? Dio non lo... È una preghiera fine a se stessa, una preghiera molto egoistica, che non ci dà pace poi, no? Non abbiamo, perché non abbiamo la conferma da nessuno che siamo nella luce. Solo noi dobbiamo confermare noi stessi, come se noi fossimo dei di noi stessi. Questo è il grande rischio della meditazione orientale, no? Della meditazione staccata da un contenuto di fede, dal contenuto di fede fondamentale che è l'incarnazione del Verbo di Dio in terra, la presenza di Dio sulla terra per mezzo della Santissima Eucaristia. È questo che fa la Chiesa. L'Eucaristia fa la Chiesa. Se togliamo l'Eucaristia, non c'è più la Chiesa, non si capisce quale confessione cristiana che non hanno l'Eucaristia. Le Chiese sono, no? Sono espressioni veramente smodate di una fede privata, personale, no? Forse alla ricerca ancora del tesoro, no? Nascosto che è Cristo, perché tu sei in attesa, sei ancora nella profezia, non sei nella realtà, se non ammetti l'Eucaristia, se non ammetti il pane eucaristico, no? Cioè che il pane eucaristico sia Dio, no? Sia la presenza reale di Cristo. Se non l'ammetti, sei ancora nell'Antico Testamento, no? Sei nell'attesa del Messia. Invece il Messia è già venuto, lo dice Gesù. È già venuto, ma non lo hanno trattato come dovuto. Non è stato trattato come si doveva. Allora la Santa Comunione è al centro, sempre al centro. È la cosa più importante in assoluto della vita cristiana. Vi sono alcune anime che fanno consistere la loro santificazione nella mortificazione, quel che è peggio, si possono trovare anche di quelle che guardandosi attorno dicano io non sono come quel tale. Questo fariseismo è molto dannoso per la preghiera. Ecco. Io non sono come quello. Quando comincio a fare i paragoni, allora vuol dire che siamo molto al di sotto della vita spirituale che ci attende. Molto al di sotto della volontà di Dio e dell'Immacolata. La mortificazione è buona, ma nei limiti della santa obbedienza. È quello che ti dice il superiore, no? Se no, fai cose tue. Ottime sono le mortificazioni che provengono dai doveri quotidiani, indipendenti dalla nostra volontà. Perché quelle che scegliamo da soli solleticano l'amor proprio. Attenzione a fare troppe mortificazioni. C'era una suora che diceva: ho fatto mezz'ora di disciplina, un quarto d'ora perché era l'obbedienza alla regola, tutti lo dovevano fare, un quarto d'ora perché voleva aggiungere qualche virtù, qualche merito in più. Il confessore dice: le prime l'hai fatto per il primo quarto d'ora l'hai fatto per il Signore, la seconda l'hai fatto per il diavolo, perché l'hai fatto per il tuo amor proprio nella disobbedienza. Non l'hai fatto guidato dalla volontà del Signore. Vorrei far notare inoltre che nella mortificazione non bisogna essere imprudenti. L'Immacolata vuole che siamo sani, quindi nel caso di qualche sintomo di malattia dobbiamo informare l'infermeria e se questa non gli dà peso dobbiamo rivolgerci ai superiori. Soprattutto, ecco, la salute, ci tiene la salute, no, no, non dobbiamo essere in salute, se non sei in salute, non fai niente, ti metti in letto e facciamo, insomma, vabbè, dobbiamo anche morire, però insomma, finché siamo in vita, no? Ecco, stiamo segnando anche in questo molto pragmatico, cerchiamo di servire il Signore, così come, ecco, come è giusto, così come è giusto. Soprattutto si raccomanda la mortificazione della volontà. Ognuno è proprio superiore. Il superiore è colui che grandemente, profondamente, rettamente discende la tua obbedienza. Il Signore valuterà quello. Se obbedisci. Perché devo obbedire a un altro? Ma perché tu facilmente ti sbagli? Dove sono due o più riuniti nel mio nome, ma sono io in mezzo a loro, no? E quindi ci sarà questo che donerà la santificazione. Questa rinuncia alla propria volontà. Dici, io devo farlo, posso farla lo stesso, rinuncio alla mia volontà, ma se non c'è un altro, a chi, davanti a chi rinuncio? Ci vuole uno, no? Rinuncerai per cose futili, forse, cose che ti sembrano buone, invece c'è un discernimento, no? Anche forse che non è perfetto, non è perfettissimo, con tutti gli aspetti. Però se non ti chiede cose cattive, secondo coscienza, secondo i comandamenti, secondo la regola che ho professato, sicuramente andrà bene anche questo, no? Il fine di ogni ordine religioso è la santificazione dei suoi membri e delle anime di tutto il mondo. Ci sono poi fini specifici e caratteristici di ognuno. Nel nostro ordine, ad esempio, c'è la santa povertà. Ogni casa religiosa ha un proprio fine speciale. C'è una casa destinata alla formazione, una casa destinata che altra alla testimonianza dei poveri, un'altra all'apostolato, alla parrocchia, un'altra allo studio, un'altra non lo so, ecco, magari la produzione e coltivazione di alcuni beni, no? Fruttiferi. In epoca l'anno è la sede centrale della milizia dell'Immacolata. Quale scopo abbia la milizia dell'Immacolata? Più o meno lo sappiamo già. Conquistare le anime all'Immacolata. Ora vediamo in che modo, cioè come ella lo faccia. Non è arrivato il momento di essere accolto in epoca l'anno. Normalmente così. Il cavaliere arriva a casa nostra. Da questo abbiamo imparato a conoscere e ad amare in epoca l'anno, o meglio l'Immacolata stessa. Così lei si è avvicinato sempre di più a sé, fino a quando l'anima, spezzando i legami con il mondo, non è volata. Attraverso il cavaliere, dunque, ella stessa ha attivato. Tirato le nostre anime, prendendole per sempre con sé in maniera totale ed esclusiva. Questa in epoca l'anno è la storia della vocazione più comune, anche se ve ne sono delle altre. Talvolta la famiglia ostacolava, sorgevano difficoltà, ma nonostante tutto, l'Immacolata conquistava. Anche nella vita spirituale vi sono state varie difficoltà, ma grazie a lei le abbiamo superate. Tutto si può superare. Grazie. All'Immacolata. Ecco, combattiamo quindi per la conquista di tutte le anime all'Immacolata, è questo l'itinerario, no? Di San Massimiliano. Vuole fare concorrenza ai grandi mezzi di diffusione di massa, no? È un lavoro impari, però quel piccolo grano che tu semini poi diventerà un grande albero per la vita eterna. Hitler e Stalin hanno le loro teorie, a dire il vero poco differenti, ma il vero comunismo è qui da noi. L'assunto di San Massimiliano, noi siamo i veri, viviamo tutto in comune. All'epoca l'anno fu un anziano e uno giovane che volevano visitarla, e fra sé gli fece da guida. Al termine della visita, il giovane disse: sono comunista, il vero comunista l'ho trovato. Il comunismo l'ho trovato soltanto qui. Se in tutto il mondo ci fosse lo stesso amore che c'è all'epoca l'anno, sarebbe un paradiso. Tra noi ci sono rappresentanti di tutte le parti della Polonia, ognuno con le sue debolezze. I suoi difetti in confronto a quelli degli uomini del mondo sono insignificanti. Ecco quindi, veramente, tanta stima San Massimiliano, della vita religiosa, vita consacrata e della vita in epoca l'anno. Certo, la creazione, lui dice, dell'Immacolato, il suo impegno, dice che i difetti che pure ci sono in epoca l'anno non sono nulla in confronto a quelli del mondo, e degli uomini del mondo, si allontanano sensibilmente dalla volontà di Dio, non lo vogliono fare,
non voglio neanche pensare, non voglio neanche considerare. Quindi, voilà. C'è questo grande ideale dell'Immacolata, queste conferenze che lui fa sono proprio a ispirare un grande amore, una grande devozione all'Immacolata, capite che l'Immacolata è tutto per la vita di ognuno, ci porterà diretti al cuore di Gesù Cristo, al cuore della vita, al cuore della verità che tutti aspettiamo. Bene, cari fratelli, andiamo avanti con l'Immacolata, con San Massimiliano che ci spiega l'evoluzione dell'Immacolata, ci fa capire più profondamente cosa sia, di che cosa si tratti, insomma, attraverso il suo esempio di vita, quello dei suoi frati, ecco, ci fa cogliere proprio uno specchio di vita cristiana completamente conforme all'Immacolata. Ecco, va bene, fratelli. Abbiamo concluso la nostra trasmissione. Ecco, il Signore ci benedica, ci accompagni. Ave Maria, cari fratelli.